Neanche con la pace firmata a San Germano, del 23 luglio del 1230, tra il pontefice Federico II, e la partecipazione per la prima volta delle città della Lega Lombarda, si era riusciti a scongiurare la guerra. Le guerre fratricide, che tanto danno continueranno a causare, per la mancanza di spirito di unità, che solo nel 1860 si tenterà di mettere in opera con risultati poco convincenti e non duraturi. Insomma, il nuovo sistema di governo non riuscì a mettere salde radici né a recare quindi, nel momento decisivo, quel vantaggio, che il suo creatore e rappresentante, nel concepirlo, si era prefisso di ottenere. Con la pace firmata a San Germano, pareva che un'era nuova dovesse aprirsi per l'Italia poiché i tre grandi contendenti, Papa, Imperatore e Comuni, avevano posato le armi ed erano venuti agli accordi, ma quella di San Germano non era stata una pace vera, con questa carta non aveva eliminato in un giorno le cause del dissidio. Queste permanevano ed erano profonde e soltanto le armi avrebbero potuto risolvere la situazione. I tre contendenti stavano sempre di fronte, ma in posizioni nettamente distinte come al tempo di Alessandro III, di Barbarossa, e dei Comuni, e tutti palesavano nell'agire delle profonde contraddizioni. Il pontefice aspirava, non meno di prima, al predominio della Santa Sede. E se anche, costretto dalle necessità del momento, stipulava un trattato con l'eterno rivale, poi più tardi ne accettava gli aiuti, come a Viterbo. Si teneva in intimo contatto con la Lega Lombarda, i cui comuni potevano, se manovrati bene, costituire potenziali alleati contro l'impero, e nello stesso tempo stroncava a Roma quelle stesse aspirazioni, che tenevano vivi i comuni settentrionali. Federico II era più che mai deciso a ridurre all'obbedienza i comuni lombardi e come mezzo per attuare i suoi propositi non disponeva soltanto delle sue forze del Regno di Sicilia, di Germania e delle città italiane del nord a lui fedeli, ma anche di quelle che le erano nemiche, ma che avevano all'interno suoi partigiani i ghibellini, che sostenevano la causa imperiale e lottavano contro quelli a favore della causa papale. E i comuni, fedeli o nemici, alla fine, erano fermamente tutti risoluti a non perdere i diritti sanciti nel Trattato di Costanza, ma spesso la risolutezza, la volontà e la loro forza erano insidiate e indebolite dalle discordie interne dei due grandi partiti, il Guelfo e il Ghibellino, e dalle guerre municipali, che in quel tempo mettevano Cremona contro Milano e Mantova, Bologna contro Modena, Parma contro Piacenza e Reggio, Padova contro Verona, Verona o Padova contro Vicenza, Venezia contro Ferrara, senza contare quelle che imperversavano tra Pistoia e Lucca e tra Firenze e Siena. Le città erano sempre divise apparentemente in due, ma spesso erano come quelle clessidre, travasata una parte, basta un tocco, si capovolgono e inizia lentamente un altro travaso. Così nelle città, bastava un nulla, e subito ricominciava il trasformismo, si svuotavano di sostenitori imperiali e all'improvviso si riempivano di partigiani papali. Oppure arrogantemente volevano essere autonome, ma in quest'ultimo caso appena sorgevano contrasti interni, una o l'altra fazione era pronta a chiamare il Papa o l'imperatore per farsi aiutare a sconfiggere gli avversari, e questo fino al prossimo capovolgimento. Stando così le cose, la pace di San Germano non poteva considerarsi che come una tregua, e come tale certamente la consideravano il Papa, l'imperatore e le città, che aspettavano solo il momento propizio per romperla. In mezzo a tanti interessi in contrasto e a tante lotte, Coloro che pensavano ad una pace vera e duratura erano i due ordini di San Domenico e di San Francesco, i primi più dei secondi, che si servirono di eloquenti e persuasivi predicatori per disarmare, atterrire gli spiriti, moderni, delle popolazioni. Notissimi fra questi predicatori furono San Pietro Martire, San Antonio di Padova, Fra Rolando di Cremona, Fra Leone, che pacificò i cittadini di Piacenza, Fra Gherardo, che mise la concordia fra gli abitanti di Modena e fece sì che a Parma fossero richiamati i fuoriusciti e si riformasse lo statuto municipale. Ma colui che si acquistò notorietà maggiore fu il domenicano Fra Giovanni da Schio, conosciuto col nome di Fra Giovanni da Vicenza. Iniziò, scrive il Sismondi, le sue prediche a Bologna l'anno 1233, e ben presto i cittadini, gli abitanti delle vicine campagne e soprattutto le persone addette ai piccoli impieghi e all'artigianato, attratti dalla sua eloquenza, gli si accaccarono attorno, portando croci e bandiere in mano e, disposti non solo ad ubbidire alla voce dell'apostolo di pace, ma ancora ad eseguirne i suoi ordini. In mezzo a questa folla così profondamente commossa dai suoi sermoni si vedevano tutti coloro che a Bologna nutrivano antiche animosità, odi e rancori, andare a deporli ai suoi piedi e giurare pace verso i loro acerrimi nemici. Gli stessi magistrati gli presentavano gli statuti della città affinché li riformasse come meglio credeva, togliendo tutto quanto poteva essere la causa di nuovi contrasti, liti, rivolte. Frate Giovanni si recò in seguito a Padova, preceduto dalla sua fama. Andarono a incontrarlo fino al Monselice i magistrati con il carroccio. E fatto salire il predicatore su questo sacro carro, lo accompagnarono in trionfo nella loro città, che a quel tempo era la più potente della Marca Trivigiana. Tutto il popolo si riversò nel grande prato della valle, ascoltò la predica della pace, applaudì agli inviti della riconciliazione, che cancellarono all'istante le passate inimicizia. E poi chiesero a frate Giovanni di riformare i loro statuti, quello che poi lui fece in moltissime altre città, si recò infatti, a Treviso, a Feltre, a Belluno, ed ottenne gli stessi successi a Camino, Conegliano, Romano di San Bonifacio, e di Signori. Come le città, lo scelsero arbitro delle loro contese, le repubbliche di Vicenza, Verona, Mantova e Brescia, dove si recò, gli diedero questo privilegio. In ogni luogo fu pregato di riformare gli statuti municipali, di mutarli a suo giudizio, aggiungendo o togliendo tutto quello che lui riteneva giusto. Finalmente gli fu in ogni luogo chiesto di intervenire alla solenne assemblea dei popoli lombardi, che lui convocò per il giorno 27 agosto 1233 nella campagna della Paquara, in riva all'Adige, 3 miglia distante da Verona. Mai era stata tentata un'impresa così nobile ed alta come era quella di pacificare 20 popolazioni nemiche con il solo suscitare i sentimenti religiosi, con i soli motivi del cristianesimo, con il solo uso della favella. Un così grande spettacolo non si era mai visto agli occhi degli uomini. Le intere popolazioni di Verona, Mantova, Brescia, Padova e Vicenza si trovarono radunate nella campagna di Paquara, ed i cittadini di queste repubbliche avevano alla loro testa i propri magistrati con il carroccio. Gli abitanti di Treviso, Venezia, Ferrara, Modena, Reggio, Parma e Bologna vi erano giunti con i loro stendardi, i vescovi di Verona, Brescia, Mantova, Bologna, Modena, Reggio, Treviso, Padova, il patriarca d'Aquileia, il marchese d'Este, i signori da Romano e quelli della Venezia vi erano pure loro intervenuti con i loro vassalli. Frate Giovanni si era fatto preparare in mezzo alla piazza un pulpito altissimo dal quale, se crediamo agli storici contemporanei, la rimbombante sua voce, che sembrava venire dal cielo, fu si disse miracolosamente udita da tutti i presenti. Prese per testo le parole della scrittura, io vi dono la mia pace, io vi lascio la mia pace, e dopo avere con eloquenza fino allora mai udita, fatto uno spaventoso quadro dei mali della guerra, dopo avere dimostrato che lo spirito del cristianesimo era uno spirito di pace, facendo valere l'autorità della Santa Sede di cui era investito, in nome di Dio e della Chiesa ordinò ai Lombardi di deporre le loro animosità, dettò un trattato di pacificazione universale, per assicurare la cui esecuzione fece sposare al Marchese d'Este una figlia d'Alberico da Romano, invocò l'eterna maledizione per i sovvertitori di questa pace. Invocò le distruttive pestilenze sulle loro greggi e dannò i loro mercati, i loro raccolti, i loro vigneti ad una perpetua sterilità. Fin qui i comportamenti di frate Giovanni andavano esenti da ogni sospetto, né si poteva ancora accusarlo di cupide o d'ambiziose mire, pareva che il suo zelo non mirasse ad altro che alla gloria di Dio e all'amore degli uomini. Ma l'assemblea pose fine alla gloriosa sua carriera. L'entusiasmo da lui eccitato, la pace universale, che aveva concluso, gli fecero concepire troppo alta opinione di se stesso, si credeva nato non solo per pacificare, ma anche per governare gli uomini. Tornato in Vicenza subito dopo l'assemblea, entrò nel consiglio del comune, e chiese che gli fosse affidato un illimitato potere nella Repubblica, con i titoli di duca e di conte. Intanto si spargeva la voce in giro, chissà da chi lo possiamo solo immaginare, che questo sant'uomo aveva con le sue preghiere fatto tornare in vita i morti, che aveva guarito moltissimi infermi, ed il popolo analfabeta e credulone, lontano dal nutrire sospetti intorno alle intenzioni del santo, gli affidò tutta la sua autorità sperando di vedere diviso, tra tutti i cittadini le cariche e gli onori, la giustizia e la perfetta eguaglianza. Fra Giovanni prese a riformare gli statuti della città, ma la sua opera non è che soddisfaceva molto. Poi da Vicenza si recò pure a Verona, e anche qui chiese ed ottenne la suprema signoria, in forza della quale fece tornare in città il conte di San Bonifacio, allora esiliato, chiese ostaggi alle fazioni nemiche, mise guarnigioni nei castelli di San Bonifacio, Ghillasio e di Astiglia, accusò che erano eretici 60 cittadini delle principali famiglie di Verona e li condannò lui stesso facendoli bruciare sulla pubblica piazza. Poi pubblicò molte leggi e statuti. Intanto i licentini non tardarono ad accorgersi che il nuovo signore, invece di accrescere i privilegi del popolo, si stava creando, e accrescendo una propria signoria, a questi dubbi si aggiunsero i timori dei padovani, che consigliavano di scuotersi d'addosso un così vergognoso giogo. Mentre fra Giovanni si trovava a Verona, il podestà di Vicenza, Guzio Piglio, introdusse in città i nemici dei signori da Romano e le milizie padovane per fortificarsi contro il nuovo sovrano. Un altro monaco, frate Giordano, priore di San Benedetto a Padova, che anche lui con lo stesso sistema aveva nel governo di questa città ottenuto dei poteri, geloso forse della gloria o della potenza del suo confratello, incoraggiava malumori a Vicenza. Frate Giovanni messo sull'avviso, accorse con alcuni soldati per reprimere i sediziosi, si era impadronito del palazzo del podestà e già era in preda al saccheggio. Quando giunsero a Vicenza le milizie padovane, scacciarono i soldati di frate Giovanni, e lui fatto prigioniero. Per intercessione del Papa fu ben presto rimesso in libertà, ma la sua prigionia aveva ormai distrutto il suo predominio sia a Verona come in Vicenza, fu costretto a restituire gli ostaggi che aveva ricevuto e le fortezze dove aveva creato dei presidi. Si ritirò a Bologna, dopo aver perso ogni gloria, ma purtroppo dopo aver innescato nelle città della Lega tante guerre, più di quante la laceravano prima che desse inizio alle sue predicazioni, ma a Roma è quello che volevano. La pace di San Germano, come si è detto, non era stata che una tregua. L'anno prima i deputati di 12 città, riunitisi il 2 dicembre a Milano, avevano dichiarato nemiche Modena, Parma e Cremona, che parteggiavano per l'impero, e l'anno dopo la pace, la Lega Lombarda, convocato un parlamento a Bologna, stabiliva di armare un esercito di 10.000 fanti, 3.000 cavalli e 1.500 balestrieri. Di vietare ai comuni, che si nominassero podestà ghibellini, di chiudere ai tedeschi i valichi delle Alpi e di respingere ad ogni costo qualsiasi attacco degli imperiali. Questo dimostrava chiaramente come i Lombardi non credevano alle promesse della pace del 23 luglio 1230, dubitavano non a torto, delle intenzioni pacifiche dell'imperatore. Se non ci fossero stati altri motivi, le decisioni prese nel convegno di Bologna sarebbero state sufficienti a provocare lo scoppio delle ostilità tra la Lega e Federico, perché l'imperatore fin d'allora avrebbe mosso guerra ai comuni.